L'Angolo Rosso, settimanale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.
Le 9.37 è voluto a trovarci nei nostri studi Daniele Quiriconi, segretario regionale della Fisac della CGL della Toscana. Buongiorno,
buongiorno a voi.
Non possiamo non partire dal DEF, cosiddetto il documento di programmazione economica e finanziaria del governo. Beh, ma non da un punto di vista, come dire, teorico, accademico, ma proprio dalle connessioni con il paese reale, diciamo, che è una cosa che spesso manca nei nostri dibattiti, e anche le ricadute per le banche che insomma stanno vivendo comunque giornate non immediate, non semplici.
Sì, devo dire che assistiamo ad un balletto di dichiarazioni che ci si potrebbero risparmiare. Vale per gli stentori, me ne frego di Salvini, e le altrettante affermazioni tiriamo dritto dell'altro vicepresidente. Vale anche per le dichiarazioni del presidente della Commissione Europea o della commissario agli affari economici Moscovici, perché se si evoca la Grecia, se si evoca il disastro, è chiaro che si dà un impulso alla speculazione finanziaria che in passato ha colpito il paese. E questi giorni, con gli spread che sono andati dove sono andati, le banche che hanno perso il 15%, diversi miliardi quindi di capitalizzazione nelle borse, stamani c'è a quest'ora un piccolo rimbalzo trainato soprattutto dalle banche, appunto, e lo spread pare in calo di qualcosa, sono stati un assaggio di quello che può essere. In linea generale,
il dato, perdonami se ti interrompo, è spaventoso, perché stiamo parlando, come dire, di una perdita di 3 miliardi di capitalizzazione soltanto nella giornata di venerdì. 3 miliardi di capitalizzazione in borsa, e insomma,
questo rende, diciamo, da un lato, se la cosa si accentua, necessario, rende obbligatorio, necessario una nuova capitalizzazione, ricapitalizzazione. Dall'altro rende più contendibili e facilmente scalabili le banche italiane rispetto ai competitori stranieri, e già abbiamo dato, diciamo, in questo senso. Ma la principale ricaduta materiale sulle persone, per questo che è un po' insopportabile questa demagogia sui soldi alle banche e quant'altro, è che per salvarsi e ricapitalizzarsi, questi miliardi che le banche hanno perso si traducono in immediato minore finanziamento dell'economia e delle famiglie. Io vorrei dare un dato che, al di là delle opinioni, segnala la portata dello tsunami che ci ha travolto. Nel 2011 in Toscana le banche erogavano finanziamenti all'economia reale e alle famiglie per 21 miliardi in più di quanto non eroghino nel 2018.
Mamma mia.
E comunque 7 miliardi in più di 3 anni fa, quando dalla fase più dura della crisi si era usciti a livello di economia reale. È vero che ci sono molte aziende e c'è stata una riduzione del sistema produttivo, per cui c'è anche una minore richiesta, perché se ci sono meno aziende c'è anche minore richiesta, ma è un indice di un ripiegamento dell'economia reale e non genericamente del sistema finanziario, che deve preoccupare, a maggior ragione dovrebbe rendere tutti più inclini alla prudenza.
Ma per quello che abbiamo capito, perché poi tra le dichiarazioni, gli spot, gli annunci, le cose reali, le trattative, eccetera eccetera, voi che valutazione state facendo di questo documento di programmazione economica e finanziaria sulle misure che possono essere condivisibili, quelle giudicate inaccettabili? Ripeto, da quello che siamo riusciti a capire ad oggi,
ma il bello è che non c'è un documento a quasi una settimana dall'annuncio. C'è solo il precedente del 2011, precedente alla crisi che portò alla caduta del governo Berlusconi e all'arrivo del governo Monti, che non è, diciamo, il preludio a una grande
come la stagione, esatto,
un ottimismo, diciamo, entusiastico. Per esempio, una delle norme più contestate dagli autocrati di Bruxelles, che non riscuotono alcuna simpatia dalle parti nostre, è relativa al reddito di cittadinanza, che non si sa che cosa sia, perché prima si dice 780 euro per tutti, poi si dice l'ISEE, poi si dice che chi ha una casa di proprietà lo vede ridotto sensibilmente. Non si capisce niente, è una misura discutibile in sé, forse era più opportuno ampliare quanto previsto sul reddito di cittadinanza, cosa che in molti paesi europei esiste. La cosa che a me pare più aberrante è la pensione di cittadinanza, cioè un cittadino che non ha versato un contributo nella propria vita dovrebbe avere una pensione di 780 euro, ma per quale ragione una persona dovrebbe non lavorare al nero e versare i contributi?
Infatti,
c'è una dose di demagogia.
Sì, c'è una dose di demagogia. L'ultimo ora ci dice che Salvini ha appena dichiarato che il reddito di cittadinanza lo avranno anche i rom per bene. Cioè siamo proprio all'invenzione in libertà, proprio capace di prescindere da ogni legge, da ogni cosa. No.
C'è una dose di avventurismo, anche perché un cittadino italiano, anche nella visione del 5 Stelle Lega, all'inizio sembrava, e questa è in violazione delle norme costituzionali, che questo provvedimento fosse solo per i cittadini italiani, poi si è detto anche gli stranieri ma residenti almeno da 10 anni, insomma un'improvvisazione incredibile. Su alcune altre misure, pensiamo alla revisione della Fornero, la possibilità di istituire la cosiddetta quota 100, anche se con una soglia un po' alta di contributi, perché non dimentichiamo che ci sono settori interi, penso a un comparto frantumato come l'edilizia o i servizi, dove c'è una discontinuità del lavoro, avere 38 anni di contribuzione continuativa non è semplice e non è normale mandare in pensione a 67 anni, l'età più alta dell'Europa, lavoratori di questo tipo. Quindi è una risposta parziale, ma è una cosa che chiedevamo e secondo noi è anche sostenibile dal punto di vista finanziario.
Certo.
Su altre misure, appunto, penso per esempio alla flat tax, anche qui siamo retrocessi dall'ipotesi delle due aliquote, che era una redistribuzione per i più ricchi, diciamo, a una formula annunciata come graduale, ma ripeto, a una settimana di distanza i danni prodotti all'economia sono già evidenti. Quelle che possano essere realmente le ricadute, cioè le declinazioni concrete di questi provvedimenti annunciati, ancora non lo sappiamo. E d'altra parte penso a una questione come la riforma delle pensioni, non basterà nemmeno leggere i contenuti della legge di bilancio vera e propria che dovrà essere presentata entro il 15 ottobre, ma bisognerà vedere gli articolati e i disegni di legge.
Perché
che da qui
di questo,
a dicembre.
Cioè, uno Stato va avanti su queste cose qui, non con dichiarazioni di spot. Noi ad oggi non abbiamo capito il condono, non il condono, l'agenzia delle entrate, le multe, i bolli non pagati, ci sarà, non ci sarà, su quale livello. Per cui veramente navighiamo, però probabilmente da qui a una settimana, due settimane dobbiamo capire delle cose. Però prima hai anticipato un po' il rischio connesso all'eventuale necessità di ricapitalizzare da parte soprattutto delle banche più fragili. Qual è il rischio? Che qualcuno se le acchiappi perché
se la acchiappi a prezzo di saldo. E noi abbiamo avuto appunto Credit Agricole che ha fatto shopping anche di banche toscane, avremo la privatizzazione di Monte dei Paschi alla fine del periodo dell'intervento pubblico, abbiamo importanti gruppi che detengono molti titoli di Stato, molti BTP nella loro pancia, che sono non a caso quelli che sono stati più bastonati in borsa in questi 3 o 4 giorni, che rischiano di subire scalate da appunto grandi competitor europei. D'altra parte i nuovi soggetti, come si definiscono oggi, fintech, che cominciano a fare intermediazione finanziaria e credito, grandi multinazionali di cui abbiamo parlato più volte, Amazon piuttosto che Alibaba o Apple eccetera, che cominciano a fare importanti servizi bancari, sono in grado, per la capitalizzazione che hanno, di fare un boccone,
di divorare in un solo
se
boccone,
loro lo vogliono,
infatti,
tutte le banche italiane senza battere ciglio. Quindi questo è un tema veramente che viene un po' posto in secondo piano, ma è un tema concreto, perché più si allontana, diciamo, l'interesse e la vicinanza al territorio da parte di chi deve sostenere l'economia reale, e più diventa difficile anche dare risposte in termini di occupazione e di sviluppo.
Però si vede sempre questa divaricazione, cioè tu stai facendo dei ragionamenti che guardano molto a quello che accadrà domani, dopodomani, al futuro, al medio periodo, al lungo periodo, ai nostri figli, mentre invece vediamo, anche tenendo semplicemente accesi i nostri schermi, ragionamenti che entro mezzogiorno sono già esauriti. Questa è la cosa che spaventa di più. Cioè, noi sappiamo che dopo pranzo ci sarà un'altra dichiarazione di Salvini che andrà oltre quella del dare il reddito di cittadinanza ai rom, che lui definisce per bene, diciamo così. questa divaricazione spaventa molto, nel senso che probabilmente molti dei disastri di oggi se ne accorgeranno i nostri figli, secondo me.
Diciamo che siamo annegati anche nella comunicazione, ma anche nella dialettica politica, in un eterno presentismo, no?
Sì.
Questo fatto di ottenere un consenso immediato senza valutare le conseguenze delle proprie dichiarazioni tra due giorni. Non si è mai visto, con tutta la simpatia o l'antipatia che uno può avere per Juncker, un ministro della Repubblica che gli dà dell'ubriacone, il commissario economico che gli dice attenti farete la fine della Grecia. A me pare che ci sia una caduta preoccupante di qualità della classe dirigente. Per quello che riguarda il nostro paese, noi ci limitiamo a osservare che sarebbe necessaria una maggiore prudenza, e soprattutto sulle questioni dirimenti su cui si sono giocate le campagne elettorali e su cui si gioca il futuro, su cui, come abbiamo già detto, noi abbiamo un approccio laico, abbiamo le nostre opinioni, pensiamo tutto
possibile.
Dal punto di vista della cultura politica di Salvini sulle questioni dell'immigrazione, sulle questioni economiche siamo
per valutarle,
perché
per vedere le ricadute concrete e reali sul
però
paese.
Però bisognerebbe leggere le carte, cosa che oggi è impossibile.
Al momento non possiamo farlo, anche perché per esempio il Corriere oggi titola "Vola lo spread, cambia la manovra", per cui veramente vediamo le cose cambiare dall'oggi al domani. Prima citavi i dati di contrazione dei finanziamenti del sistema bancario negli ultimi anni, però una riflessione conclusiva sui rischi connessi ad un ulteriore restringimento del credito a famiglie e imprese ti chiederei di proporcela, vero, se sei d'accordo.
Sì, come dicevamo prima, noi siamo ancora molto lontani dal prima della crisi, diciamo, rispetto al 2008 siamo molto lontani per il credito che viene immesso nel sistema. Se le banche avranno bisogno di nuove ricapitalizzazioni, questo credito si contrarrà ancora. La Toscana, in un paese che ha una dimensione media d'azienda di 8 addetti per impresa, è intorno ai 3 virgola qualcosa, quindi aziende che non potrebbero stare in piedi se non c'è un sistema del credito dinamico e attivo. Noi rischiamo più di altri e, come è successo durante la crisi, rischiamo di pagare un prezzo di una nuova recessione che è alimentata sul piano delle grandi scelte macroeconomiche dalle politiche dei dazi, dal protezionismo, dal nazionalismo, perché noi spesso anche qui rubrichiamo a, come dire, cosa divertente la dichiarazione estemporanea di Donald Trump, poi però queste si traducono in effetti immediati per la nostra capacità di esportare, per esempio, e il fatto che il Fondo Monetario Internazionale da qualche giorno abbia cominciato a dire che si annuncia una nuova recessione come quella del 2008-2009 non ci fa stare tranquilli.
No.
Se l'approccio ai problemi economico e finanziari di un paese come il nostro, così indebitato, non è più che rigoroso.
Daniele Quiriconi, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo tra 15 giorni con l'Angolo Rosso.
Grazie a voi, buongiorno.
L'Angolo Rosso, settimanale sul lavoro, credito e risparmio, a cura di Fisac CGL.